Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto, ben ritrovati da Barbara Paolazzi e Andrea Chicca in studio per il nostro aggiornamento di informazione locale per questa edizione, anche con un contributo esterno di Moreno Gioli. Siamo al consueto purtroppo aggiornamento Covid, con l'ultima settimana e le rilevazioni di una ripresa di casistica seppur inferiore al trend nazionale e regionale. La maggior parte dei casi è collegata a rientri da località turistiche prevalentemente balneari, oltre ad alcuni focolai che si sviluppano all'interno di gruppi familiari. L'incidenza settimanale per comune, i casi rilevati in settimana sono 67. Per effetto della nuova casistica, l'incidenza settimanale registrata in provincia è pari a 34 per 100.000 abitanti, inferiore quindi all'incidenza nazionale che è di 51 su 100.000. Nei piccoli comuni anche una piccola casistica determina un'incidenza casi abitanti significativi alla luce del piccolo denominatore di popolazione, quindi anche in questo caso i numeri vanno interpretati. Per quanto riguarda il comune di Cortina, i nuovi casi sono 13, più della metà dei casi sono di importazione, quindi originati al di fuori dei confini regionali. Il focolaio giovanile del Feltrino ad oggi rimane un unico positivo per quanto riguarda questo caso scoppiato a fine giugno. Il focolaio invece che riguarda il noto corso aspiranti maestri di sci e snowboard non si sono incrementate le 13 positività individuate al rientro delle selezioni dalla Francia. La gestione prudente e responsabile del rientro ha determinato il contenimento del contagio. Infine il focolaio della Movida di Belluno, ad oggi positivi collegati a questo episodio del 17 luglio sono 5. Nelle ultime ore sono stati eseguiti numerosi tamponi che devono essere ora naturalmente analizzati. E fino al momento di andare in onda, dall'inizio dell'epidemia in provincia di Belluno sono stati effettuati 296.000 tamponi molecolari, 214.000 tamponi antigenici. Si registra un incremento della richiesta di tamponi, gli accessi ai Covid Point continuano ad essere gratuiti, anche quelli aziendali, e ad accesso libero, senza impegnativa e senza prenotazione. Chiudiamo con la situazione dei ricoveri, rimangono 4 le persone ricoverate in malattie infettive all'ospedale di Belluno, con un quadro clinico fortunatamente non critico. La cronaca ci porta ora a Cortina d'Ampezzo, dove c'è stato verso le 14 un incidente stradale tra una moto con a bordo un 43enne ed una 39enne residenti a Parma e un furgone condotto da un 60enne della provincia di Rovigo. L'incidente è avvenuto nella zona di Botestagno, vicino alla casa cantoniera sulla strada per Cimabanche. La dinamica è in fase di verifica da parte dei carabinieri. I due motociclisti sono stati trasportati a Belluno, le loro condizioni non sono gravi. Presentazione di Valbelluna Dolomiti, Land of Canyon. C'è stata a Belluno la presentazione, il lancio diciamo del meeting di torrentismo e canyoning che è in programma dal 30 luglio al 1 agosto. Sono intervenuti i consiglieri provinciali Simone Deola e Danilo De Toni, che sentiremo ai microfoni di Moreno Gioli, che era presente per noi.
Sport e turismo, un binomio sempre più stretto, anche in Valbelluna, dove da qualche tempo sta prendendo piede la pratica del canyoning, o torrentismo all'italiana. Frotte di appassionati da ogni parte del mondo, in questi giorni si contano argentini, colombiani, polacchi, che arrivano nel bellunese per scendere in forra e risalire e ridiscendere torrenti. Oltre 100 ogni weekend gli appassionati che per esempio arrivano alla scoperta della Val Maor nel territorio di Borgo Valbelluna. Ma sono moltissime le forre bellunesi famose nel mondo, e meno ai bellunesi, tanto che la bassa provincia di Belluno all'est è vista come il paradiso del canyoning. Insomma, un fenomeno da studiare. Lo si farà nel prossimo weekend al castello di Zumelle, dove è in programma Valbelluna Dolomiti, Land of Canyons. Un meeting sul torrentismo che per 3 giorni unirà istituzioni e appassionati.
È sicuramente una grande promozione per il nostro territorio e la possibilità quindi di far conoscere quelle parti del territorio sconosciute, perché sicuramente anche molte dei nostri concittadini bellunesi non conoscono queste bellezze che possono essere visitate e conosciute solo con questa pratica. Quindi è una grande promozione, una grande opportunità per far conoscere il territorio.
Sgombriamo il campo da equivoci, spiega Cristian Dacanal, organizzatore dell'evento con Adventure Valbelluna.
Ma non si tratta di sicurezza, ma si tratta di metodologia di affrontare un determinato ambiente acquatico, dove possono esserci delle problematiche come in tutte le montagne, in tutti i posti che vengono affrontati, diciamo wild. Solo che bisogna affrontarli in una determinata metodologia di progressione, con delle determinate capacità o con delle figure che possono essere le guide alpine che accompagnano all'interno di questi sistemi.
Un meeting del genere è importante anche per noi amministratori, aggiunge Simone Deola, assessore provinciale e vice sindaco di Borgo Valbelluna, per capire come evolve questo settore che diventa sempre più importante dal punto di vista turistico.
Serve proprio a noi amministratori in primis per capire il patrimonio che abbiamo davanti. È un patrimonio eccezionale perché merita di essere valorizzato e reso fruibile, naturalmente nel pieno rispetto di quello che è l'ecosistema ambientale in cui si va a lavorare, ma anche per quello che riguarda le caratteristiche di sicurezza che questi percorsi devono avere. È una disciplina però che, essendo fatta con persone assolutamente competenti che hanno tutti i requisiti tecnici per poter entrare in questi luoghi, in qualche modo ci dà anche le garanzie che chi accede a un aforo accompagnato da persone che sono in grado di garantire la sicurezza e il rispetto appunto anche di quello che è l'ecosistema.
Tutto il ricavato della manifestazione Valbelluna Dolomiti sarà dovuto proprio al Soccorso Alpino per l'acquisto di una terza barella.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, come sempre con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto. Seguiranno le brevi e infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Apriamo parlando di cinema. Paolo Sorrentino, premio Oscar, torna a Venezia, un ritorno quindi alle origini. È stata la mano di Dio in corsa per il Leone d'Oro. A un certo punto di una carriera che ha già avuto riconoscimenti grandissimi, a cominciare appunto dall'Oscar per la grande bellezza, Sorrentino ha scelto di ripensare a se stesso, di guardare indietro da dove era partito: Napoli, la città dell'infanzia, i genitori perduti troppo presto, il luogo del delirio per Maradona ancora oggi vivido. E per quanto riguarda sempre il cinema, la parola Covid è risuonata più volte all'incontro stampa con il presidente della Biennale Roberto Cicutto e con il direttore artistico Alberto Barbera per presentare la 78esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ed infine l'ultima notizia che riguarda la Mostra del Cinema: dopo 11 anni il ritorno al cinema di Michelangelo Frammartino. Dopo le 4 volte e tra i 5 italiani in gara alla mostra c'è anche Il Buco. Ci è voluto tantissimo per fare quest'opera, che ricostruisce con grande rigore l'impresa di un gruppo di speleologi piemontesi con immagini di Renato Berda, straordinario. Ed apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Apriamo parlando di cronaca. Siamo a Padova, un'operazione anticaporalato. Arrestate due manager della ditta grafica veneta. Due dirigenti sono agli arresti domiciliari con l'accusa di sfruttamento del lavoro. Ancora cronaca, ma andiamo nei cieli. Paura in volo, un Airbus costretto all'atterraggio a Verona a causa dei danni dalla grandine. Un Airbus è decollato da Caselle, costretto all'atterraggio a causa appunto dei danni mentre era diretto all'aeroporto di Alghero. Ultima pagina ed eccoci all'arte, veramente una grande arte, i Magnifici 8, la città veneta di Padova, fa il suo ingresso nell'Olimpo Internazionale della Cultura e della Bellezza grazie a Padova Urbs Picta, grazie a Giotto e al ciclo degli affreschi del XIV secolo padovano, conservati in 8 edifici e complessi monumentali distanti tra di loro poche centinaia di metri, tra cui alcuni dei luoghi più amati della città, la Basilica di Sant'Antonio e naturalmente la Cappella degli Scrovegni. Quello che accade a Padova nel corso del XIV secolo è una vera e propria rivoluzione culturale che vede moltissimi altri protagonisti, tra cui i principali artisti di quell'epoca. Il riconoscimento dell'UNESCO vale anche un 20% in più di turisti a Padova. Ed infine le ultime notizie in breve: un autotrasportatore sottraeva i bancali di una nota catena di supermercati per poi rivenderli. Si appropriava di numerosi bancali, sottraendoli dalla piattaforma logistica di Verona di una nota catena di supermercati. E quindi c'è una notizia decisamente particolare, forse da tanti attesa. L'Istro Veneto è stato iscritto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Slovenia. Si conclude così con il riconoscimento ufficiale dello Stato sloveno il percorso iniziato dall'Unione Italiana nel 2016 sia in Slovenia come in Croazia. L'Istro Veneto è una lingua nobile, Dante Alighieri la trovava più dolce e musicale rispetto allo stesso Veneto e per secoli è stata la parlata di riferimento dell'Alto Adriatico. Ed infine sentiamo le parole del presidente del Veneto Zaia sul sequestro di vino e zucchero nel Trevigiano. Zaia dice: un sacrilegio, non solo un reato. In una terra come il Veneto, con una caratura mondiale rispetto alla qualità vitivinicola, questa vicenda non costituisce solo un reato, ma un sacrilegio. Così il presidente della regione definisce i risultati dell'operazione antisofisticazione Opson X, coordinata da Interpol ed Europol e portata a termine dalla nostra Guardia di Finanza con il sequestro di quasi 5.000 litri di vino, di cui 1.185 di prosecco e oltre una tonnellata di zucchero. Vino scadente, contraffatto.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per martedì tempo discreto, variabile, con tratti soleggiati, anche duraturi e nascenti attività cumuliforme. Al pomeriggio riduzione del soleggiamento per la consueta moderata e forte attività cumuliforme. Mercoledì tempo in miglioramento con ampi tratti soleggiati al mattino e attività cumuliforme pomeridiana assai più contenuta su gran parte della montagna veneta. La tendenza per giovedì e venerdì, giovedì 29, tempo per lo più stabile e ben soleggiato, con il cielo sereno poco nuvoloso. Venerdì 30, tempo ancora in prevalenza soleggiato e stabile per gran parte della giornata, però la forte convenzione diurna sarà in grado di generare addensamenti pomeridiani e di alimentare qualche focolaio temporalesco. E sembra che questo possa avvenire nel tardo pomeriggio sera. Prima di chiudere, per comprendere meglio le temperature che ci attendono, diamo uno sguardo allo zero termico che si posiziona per martedì a 4.000 metri. Saremo a 4.100 mercoledì, a 4.300 giovedì e così sarà anche venerdì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.